i libri e le idee.
Ieri, parlando di fantascienza russa dei primi del Novecento, abbiamo anche almeno fuggevolmente parlato di medium e di spiritiste. Bene, oggi parliamo di illusionismo e di storia dell'illusionismo, ma parliamo anche di questioni di genere e di questioni di classe. Il tutto avviene grazie a un libro che si chiama Incantagioni, storie di veggenti, sibille, sonnambule e altre fantasmagoriche liberazioni, che esce per Nero e lo ha scritto Mariano Tomatis, che è nei nostri studi di Torino. Buon pomeriggio, benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, Mariano Tomatis è uno scrittore, uno storico dell'illusionismo, è illusionista, egli medesimo, uno fra i più grandi esperti al mondo di mentalismo, e in questo caso si è messo a lavorare sulle donne nell'ombra. In verità non comincia da questo libro il suo interesse per le donne, che nella storia dell'illusionismo e non solo sono rimaste nell'ombra, perché io ricordo molto bene che uno dei primi video che ha scritto che ha postato sul suo canale YouTube riguardavano le donne segate in due, che erano uno dei numeri più famosi del primo illusionismo e che hanno molto a che vedere con il femminismo, ovvero con le suffragette nel caso. Perché?
Sì, perché il numero della donna segata in due nasce proprio in contemporanea alla richiesta da parte delle donne del diritto di voto, e appena lo ottengono, il primo illusionista che mette in scena questo numero, Percy Selbit, offre subito al leader delle suffragette di farsi segare in due in teatro. È un po' una risposta politica a una richiesta che ai maschi sembra eccessiva, e ho trovato affascinante questa reazione maschile in un ambito, quello teatrale, dove questi femminicidi possono svolgersi tra gli applausi, perché osservando un illusionista che sega in due una donna, al termine del numero applaudiamo. Chissà cosa, come ha fatto la magia a normalizzare una scena tanto cruda. Non mi basta la risposta che alla fine poi tutto viene ricomposto, è sempre l'uomo che dopo aver fatto il danno con una magia ricompone tutto, come se questo non lasciasse delle cicatrici più profonde. E ho trovato interessante partire da qui e scoprire che anche nella mia disciplina, l'illusionismo, c'è parte del conflitto sociale che anima la società più allargata.
Questa indagine, che è un'indagine reportage, quindi ci ritroviamo in linea quasi con quello che abbiamo narrato fino a poco fa, viaggiare in un altro modo, viaggiare sulle tracce delle mentaliste, delle sonnambule e così via, nasce in realtà da un aneddoto, da una storia che riguarda un maiale parlante. Vuole raccontarcela?
Il mio viaggio comincia in un paesino vicino a Lione, si chiama Masson, dove una contadina stava vendendo le sue cose e si avvicina un tizio che poi scopriamo essere un noto illusionista dell'epoca, un ventriloquo, che chiede alla donna quanto costi il maiale. La donna capisce subito che l'uomo è lì soltanto per prenderla in giro, quindi all'inizio non gli risponde, poi gli spara un prezzo altissimo, e a quel punto, prestando la voce al maiale, l'uomo parla appunto con una voce cavernosa, fingendosi di essere la bestia, e tutti assistono a questo maiale che dice: ma assolutamente non valgo questa cifra, sono il più sporco e triste degli animali di questo mercato, e questa donna in realtà è una megera che vale quanto me. E dopodiché la folla, aizzata da questo fatto che sembra stregonesco, aggredisce la donna, picchia il maiale, e questo illusionista ricco, colto, bianco si allontana ridacchiando tra sé e sé, perché con la sua magia è riuscito a dare un altro colpo. A me ha colpito che la magia in questo caso venga utilizzata come randello per colpire una donna povera, un animale, e che venga riportato questo fatto nella biografia dell'illusionista in modo completamente acritico, come per confermare le sue doti. E mi è sembrato un buon punto di partenza per arruolare un'armata di sonnambule, supereroine, medium, tutte realmente esistite, per vendicare questo fatto. E quindi mi sono messo in viaggio alla ricerca di sei donne che non si sono prestate alla sega del mago. Una volta invitate a sottoporsi al numero, hanno ribaltato il tavolo e hanno deciso di usare gli stessi trucchi per invece cercare una autodeterminazione e un'emancipazione che, appunto, parliamo di fine 7 inizio 800, era ben lungi da venire.
Senta, e questa questa restituzione, questa piccola vendetta che lei compie restituendo il nome, per l'appunto, all'armata delle sonnambule, come le ha chiamata, si svolge all'interno dell'illusionismo. Vogliamo però fare non è tanto una distinzione, è una precisazione su che cosa significa illusionismo, su che cosa significa imbroglio, su che cosa significa mentalismo, perché lei la fa all'inizio molto giustamente e forse è il caso che le idee vengano chiarite a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
Sì, il mentalismo di cui mi occupo nasce con Mesmer, il medico austriaco che aveva ipotizzato l'esistenza di una sostanza nei corpi umani chiamato magnetismo animale. Grazie a questa sostanza, per tutto l'Ottocento, coppie di illusionisti, un uomo e una donna, si presentavano in pubblico dei numeri incredibili che sembravano coinvolgere il sesto senso. L'uomo magnetizzava la donna e in questo modo apparentemente le si apriva il terzo occhio. E costei era in grado di vedere dietro le porte, di viaggiare nello spazio pur essendo bendata, leggere i libri chiusi, insomma tutti i superpoteri che oggi attribuiamo ai supereroi e alle supereroine. Queste esibizioni nascondevano in realtà i trucchi dell'illusionismo che nell'Ottocento veste i panni scientifici utilizzando la cornice narrativa del magnetismo animale e rimette in scena le stesse cose che fino al secolo precedente erano attribuite all'intervento o angelico o diabolico. Nell'Ottocento gli stessi trucchi dell'illusionismo vengono usati per fingere doti sovrannaturali. Il mio non è un libro che cerca di smontare i poteri di queste donne. Più precisamente io racconto che costoro erano tutte più o meno imbroglione, quindi quello che mettevano in scena nella vita di tutti i giorni sui palcoscenici era finto, era una simulazione, era illusione, era appunto frutto dell'illusionismo, ma gli effetti pratici sulla società, sul dibattito pubblico, sulla loro vita stessa erano assolutamente solidi. E io ho lo stesso fascino per questi inganni che si può avere per Robin Hood, e tutti ammettiamo essere un ladro, però era il ladro dalla parte giusta.
Allora, scegliamone una, la prima, tra le sue sibille e sonnambule. Come si chiamava?
Lei si presenta sui muri di Torino con il nome di La Sibilla Moderna e io mi sono messo a caccia del suo nome di battesimo perché il suo nome era completamente sparito. Ne ho trovati ben tre diversi. E qual è quello vero? È anche difficile dirlo perché lo stesso nome di Sibilla Moderna è in qualche modo vero perché lo aveva scelto per sé. Ma anche soltanto mettersi in cerca tra le vie di Torino e negli archivi del vero nome di una persona porta a galla degli episodi, uno più strano, bizzarro e grottesco dell'altro. Tutti testimonianza delle difficoltà da parte di queste donne di autodeterminarsi in un secolo dove al limite si poteva diventare la moglie di, e costei infatti il nome con cui nasce, con cui viene battezzata, lo conosciamo grazie agli atti giudiziari di un processo in cui è stata coinvolta, perché come è successo più di recente a Vanna Marchi o a personaggi noti, è finita sotto processo ed è stata condannata, per cui sui testi giudiziari c'è il suo nome e cognome con cui era nata, Rosalie Lefebvre. Quando però scrive la propria autobiografia sceglie un nome completamente diverso, si firma Josephine Mongruel e io cerco di scoprire perché Mongruel era il nome del marito. Questo indica una qualche dipendenza da lui. In realtà lei non aveva avuto nessuno scrupolo a liberarsi di una presenza molto pesante che era quella del marito per vivere separata da lui. Josephine, chi era Josephine? Era forse un riferimento all'imperatrice dell'epoca. E poi c'è un terzo nome, Clelia Grimaldo, forse il riferimento a una protofemminista genovese che lei potrebbe aver conosciuto durante un tour genovese del suo spettacolo di magnetismo animale. Il semplice tentativo di restituire un nome a una donna porta a galla aneddoti, storie e mi costringe a raggiungere i posti, trasformando anche il libro in un diario di viaggio, non soltanto un saggio storico.
Il libro non è solo un diario di viaggio, o meglio lo è, ma è il rovesciamento del famigerato viaggio dell'eroe. Lei lo sottolinea, perché in genere le narrazioni sono narrazioni al maschile, mentre le donne vengono narrate schiacciandole su due poli, o la vittima o la supereroina. In genere poi le cose stanno cambiando e lei fa una riflessione sull'illusionismo stesso e sulla storia dell'illusionismo che mira a capovolgerlo, quel viaggio dell'eroe. È così?
A me affascina molto l'idea di rivolgermi al femminismo per cercare delle alternative all'immaginario macista e superomistico che domina l'illusionismo mainstream. Di solito gli illusionisti sono maschi che dimostrano potere di vita o di morte su donne, in grado appunto di infliggere qualunque danno, tanto poi alla fine tutto si ricompone. E anche quando si presentano numeri di mentalismo, il sottotesto è soltanto e sempre: io ho dei superpoteri, applauditemi, perché sono su un altro piano rispetto a voi pubblico. Esistono alternative a tutto questo e ho trovato interessante scoprire che ci sono attrici, sceneggiatrici che da tempo si fanno la stessa domanda per cercare per sé un ruolo nel cinema, ma anche nella letteratura per chi scrive, per raccontare storie diverse. E in effetti il viaggio dell'eroe è un po' il modo con cui noi maschi, l'umanità intera, racconta una vicenda che in qualche modo si sovrappone perfettamente nelle sue fasi alle fasi dell'orgasmo maschile, quindi ne rispetta la coreografia e in qualche modo è pensato per dare piacere a quel tipo di soggettività. E in particolare ho trovato molto interessante, lo cito, un editoriale sul New York Times di Brit Marling, in cui lei si chiede: ma se noi invece cercassimo di ispirarci alla curva del desiderio e del piacere di altre soggettività, delle persone trans, delle persone con disabilità, delle persone nere, che cosa aprirebbe come scenari narrativi possibili tutto questo? Ed è un po' quello che cerco di fare, restituendo voce a delle donne una volta tanto e non a degli uomini che dominano e saturano la storia dell'illusionismo da sempre.
Mi parli di Carlotta Cerrino, che è la necromante della sua storia, è il secondo personaggio femminile che incontra.
Carlotta Cerrino è una cuoca molto umile di Carmagnola, un paesino nei dintorni di Torino, che riesce ad arrivare al cospetto di re Carlo Alberto tramite una serie di sotterfugi, uno più strano, incredibile dell'altro. In particolare era una bravissima ventriloqua e a lei bastava indossare il braccio di un abito molto raffinato e farlo spuntare da dietro una porta durante delle sedute medianiche, e i presenti vedevano questo braccio che sembrava appartenere a un'altra persona molto nobile. Lei distorceva la sua voce parlando con la voce di una nobildonna morta da non molto, la madrina di Carlo Alberto, e lanciava messaggi dall'aldilà, messaggi che in pochi anni arrivano alle così alte sfere del governo del regno di Sardegna dell'epoca qui a Torino, e tant'è che il re vuole incontrarla perché è convinto di potersi mettere in contatto con la sua madrina, una donna savoia in odore di santità. E costei era riuscita a emergere impiegando tutta una serie di tecniche che poi il mondo conoscerà solo molto più tardi, quando lo spiritismo nascerà negli Stati Uniti, arriverà in Europa. Costei invece era una medium prima che il concetto di medium esistesse, e che aveva dimostrato che con la giusta abilità era possibile millantare capacità sovrannaturali e addirittura far credere al re in persona che potesse apparire lo spirito di una persona deceduta, manipolando naturalmente le più alte sfere del potere, perché poi diceva di nominare quel tal conte, di degradare quell'altro marchese, e quindi era riuscita con l'inganno a mostrare anche un po' la debolezza dei poteri regali, i poteri, diciamo così, che in quel momento erano il dominanti.
Senta Mariano Tomatis, prima di avvicinarmi alla psiconauta, che è la terza donna senza nome, perché è difficilissimo per lei poi ritrovare i nomi, e questo va a dimostrare qual è la complicazione, e vorrei che lei rispondesse alla domanda di un ascoltatore, che è Davide, che chiede: ci sono casi di donne illusioniste che hanno segato in due gli uomini?
È molto difficile trovarne. Io ho visto una coppia di illusionisti e illusioniste straordinari, che sono Scott e Muriel, che fanno un numero in cui c'è questa inversione tra i generi. Sul palco c'è una cassa con la silhouette di una donna, quindi sappiamo tutti cosa sta per succedere. Il mago entra in scena tutto tronfio, si inciampa e cade nella cassa. A quel punto la donna entra, si rende conto di poter approfittare della situazione, chiude la cassa, si accorge però che la silhouette non funziona, perché è la silhouette di una donna. Prende il seno, lo sposta sul pube della figura, e magicamente anche la silhouette della cassa diventa quella di un uomo, e lei può procedere e segarla in due. Ed è un numero che gioca sullo stereotipo, facendo vedere in che modo si può continuare a segare le persone. Basta farlo appunto avendo chiaro che cosa si sta raccontando e in che modo quell'immaginario risuona con le questioni di genere.
Ecco, e questo è una cosa che si può anche riportare a Jean Rochette, che alla fine è la psiconauta in questione, perché lei fa un'osservazione e tutte queste donne, appunto sonnambule, sibille, veggenti e così via, si prendono la piccola, grande rivincita, non so neanche se chiamarla così, forse possibilità è la parola ancora migliore, di poter raccontare la verità, che cosa che per un equivalente maschile in realtà è più difficile, in questo atteggiamento che apparentemente è insonno e dormiente, che porta alla loro sparizione per l'appunto, e però è una possibilità che viene usata, almeno in quel momento, poi spariscono, eh.
Sì, ho trovato affascinante il fatto che molte di queste sonnambule che venivano sottoposte a questo rituale di sonnambulizzazione e in apparenza diventavano strumenti docili nelle mani del maschio che le aveva ipnotizzate e quindi poteva servirsi di loro. Quando alcune di loro si rendono conto di avere uno spazio di libertà, ne approfittano. In particolare la psiconauta di Lione, il cui nome è difficilissimo da ricostruire perché è stato cancellato da tutti i quaderni con le sue visioni, quando capisce che questa congrega di massoni che tutte le sere la ipnotizza per conoscere come è fatto l'aldilà e per cartografare inferno, purgatorio e paradiso, lei si rende conto di poter costruire questi spazi a sua immagine e somiglianza e in qualche modo per ottenerne dei benefici. Quindi nel momento in cui dialoga con uno spirito riferisce che lo spirito vuole che lei venga accompagnata tutti i giorni in carrozza lì, e costoro, questi massoni, pur di non perdersi questo incredibile visore sull'aldilà che è questa donna, iniziano a portarla in carrozza, si fa pagare gli studi con la stessa tecnica, ed è davvero liberatorio pensare che alcune di queste personaggi, che in apparenza sono vittime dello sguardo ipnotico maschile, in quello spazio riescono invece a ricavarsi uno spazio di libertà e di verità. E in questo caso poi, grattando sotto la superficie, si scopre che il suo nome è Jean Rochette, perché appunto alcuni poi hanno disobbedito alla dannatio memoriae cui avrebbe dovuto essere sottoposta e hanno tramandato il suo nome, per cui oggi possiamo ricordarla anche con il nome e il cognome Jean Rochette.
Apriamo una parentesi, e ancora una volta un ascoltatore che non si firma stavolta, che è piuttosto preoccupato perché sente, scrive, puzza di zolfo nelle sue parole. Ecco, le leggo l'SMS, dice, ma il fatto di attribuire alla magia la capacità di ricomporre ciò che l'uomo ha distrutto è un'aperta ammissione di consapevolezza. Terribile. È terribile?
Io la vedo un po' come un nostro modo per sollevarci dal danno. Abbiamo commesso, noi uomini, che cosa vediamo nel sollievo di una donna ricomposta sul palco? Beh, insomma, possiamo un po' operare tutta la violenza che vogliamo, l'importante è che non ne resti traccia. Ecco perché mi piace qualunque messa in scena dello stesso numero, che non è metterlo al bando, noi non siamo per la censura del numero, ma per una sua riproposizione più intelligente, che riesca a violare davvero le aspettative, perché ormai quando vediamo un illusionista con una cassa davanti e una sega in mano sappiamo già come va a finire. Dunque, come si fa a sorprendere ancora? Non basta sorprendere perché non si sa come ha fatto a far passare attraverso il corpo una lama. Possiamo sorprendere su un altro piano, come appunto hanno fatto Scott e Muriel nel loro numero, e io sono convinto che le possibilità creative per ripetere questo numero in mille modi diversi e più potenti, cioè, davvero siano infinite.
Senta, Mariano Tomatis, in quasi tutte le storie c'è anche quella di una chiaroveggente bambina che lei racconta qui. C'è una, molto spesso almeno, quello che potrebbe essere il villain in un certo senso, colui che cerca di dimostrare che si tratta appunto di trucchi e che si tratta di imbrogli. In realtà qui si potrebbe fare, lei lo fa, un discorso molto interessante su che cosa significhi trucco illusionistico, su cosa significhi anche gioco di prestigio, volendo, e qual è il nostro rapporto fra questo tipo di, chiamiamolo spettacolo, però forse qualcosa di più, e la meraviglia.
Sì, è un rapporto ambivalente, perché da un lato noi siamo spinti a chiarire ogni mistero e capire quando qualcosa ci sfugge come questa cosa è avvenuta, quindi davanti a un illusionista che fa sparire il fazzoletto c'è una parte di noi che viene colpita in modo infantile dalla mera meraviglia, perché non sappiamo come tutto questo sia successo, ma c'è un'altra parte di noi che vuole smontare il meccanismo e capire come ha fatto. Io trovo che possiamo allenare uno sguardo capace di provare entrambi i piaceri. Non dobbiamo necessariamente scegliere, dobbiamo provare, possiamo provare a concederci il primo piacere, quello, diciamo così, ingenuo, di chi davanti a un illusionista trova di avere l'occasione per vedere qualcosa di impossibile all'opera nel qui e ora nel nostro mondo fisico, e dopo che è successo possiamo anche concederci lo scetticismo di dire, beh, da buoni materialisti e materialiste andiamo a caccia del segreto che c'era dietro, per il mero obiettivo di screditare chi l'ha messo in scena, proprio no, al limite per riproporlo a nostra volta a qualcun altro e restituirgli quel piacere. Ecco, cercare questo equilibrio è tutt'altro che facile. È più facile essere un po' dipendenti dal debunking a tutti i costi, perché non siamo mica stupidi, non siamo mica ingenui, e invece cercare questo equilibrio credo che sia cercare lo stesso tipo di piacere che proviamo quando piangiamo, quando vediamo DiCaprio andare a fondo dopo l'affondamento del Titanic, pur sapendo che è uno studio cinematografico e che è tutto finto. Se siamo riusciti a piangere in quel momento è perché siamo riusciti a trovare quell'equilibrio preziosissimo.
Lei cita un'antropologa che è Stefania Consigliere, già spesso citata qui a Fahrenheit con Favole del Reincanto, che è uscita per Derive a Prodi, proprio a proposito di Leonid, l'illusionista, perché proprio Stefania Consigliere dice: quando squalifichiamo le performance come trucchi, riveliamo la scissione che ci attraversa, a quello che faceva riferimento lei. Noi siamo tuttora scissi.
Esattamente. Potremmo provare a vivere l'esperienza dell'illusionismo come un'occasione per vedere qualcosa di impossibile e non come una sfida. Purtroppo tanti miei colleghi, uso il maschile non a caso, utilizzano il palcoscenico anch'essi in termini di sfida, per cui usano quel palco per dimostrare di essere superiori. Se invece noi illusionisti e illusioniste interpretassimo la nostra arte come l'offerta di un'occasione di sospendere per un momento la credulità e assistere a qualcosa di impossibile, molto probabilmente risulteremo più simpatici e il pubblico non avrebbe come primo istinto quello di fare blasting dei nostri trucchi e debancare a tutti i costi quello che abbiamo fatto.
Chi era Ersi Lee, la donna invisibile?
Ersi Lee è la sesta e ultima protagonista di queste pagine, e se fossimo in un videogioco a sei livelli, il livello 6 sarebbe il boss finale da sconfiggere, il più difficile di tutti, perché Ersi Lee si trova ad affrontare tutte le prove che hanno affrontato singolarmente le prime 5, ma in uno scenario da incubo. Lei è la figlia di un illusionista che regolarmente chiudeva la moglie in un armadio per giornate intere per mettere in scena il numero della donna invisibile, e quindi sua madre per molti anni dovette subire questo tipo di trattamento per mettere in scena la donna invisibile, un'illusione che a Parigi aveva avuto un grande successo. Lei da un giorno all'altro si risveglia invisibile al mondo, perché alla sua famiglia è stato comunicato che lei è morta, lei si trova in un manicomio e non riesce a capire che parentela ci sia tra la sua esperienza e quella di sua madre, che era diventata invisibile per scopi, diciamo così, teatrali, e lei invece è invisibile davvero. E la ricerca in un manicomio, la ricerca della spiegazione di questo mistero così da incubo per questa ragazza, che passerà molti anni in sei diversi manicomi francesi prima dell'epilogo, che non anticipo, mi sembrava un passaggio dall'illusionismo teatrale all'illusionismo nero della vita di tutti i giorni particolarmente angosciante. Lei dovrà mettere in campo tutte le cose imparate da suo padre illusionista per trovare una via di fuga da quel luogo, anche lei approfittando dell'invisibilità. Beh, se sono invisibile, sono irrilevante, quindi le cose che dirò passeranno con più facilità, usciranno con più facilità da qui, saranno sottoposte a meno controlli, e quindi posso provare ad approfittare di questa irrilevanza. La cosa anche più strana che in cui mi sono imbattuto in questa storia è che questa storia incredibilmente ha come esito quello di convogliare in QAnon, il complotto di Capitol Hill, quello che ha portato i seguaci di Trump,
sì,
in piazza. Una cosa che noi attribuiamo all'epoca dei social network e di internet, e in realtà che affonda le sue radici in quanto a mitologemi, in quanto a storie, proprio in quegli anni, e ho trovato che tutta una serie di fatti, fatterelli, di discussioni sui social dell'epoca, che erano i giornali, le riviste, mettevano in campo lo stesso tipo di racconti, di dibattiti, e Ersilie utilizzerà questo dibattito anch'essa come grimaldello per cercare una via di fuga. È stata tale la sorpresa che mi trovavo a Orléans quando stavo facendo questa indagine, ho dovuto prendere il telefono e telefonare a Wu Ming Uno, l'autore di La Q di Complotto, sì. Che all'epoca era ancora in fase di scrittura, per chiarire questo mistero. È possibile che io mi sia imbattuto in QAnon in anticipo di più di 100 anni rispetto a quello di cui ti stai occupando? E lui me lo conferma, e c'è un lungo dialogo filosofico nell'ultimo capitolo in cui cerchiamo di capire appunto quali sono le origini di QAnon, ma a me ovviamente interessava soprattutto l'uso di una teoria del complotto per sfuggire da una situazione di oppressione come quella di Ersilie.
In realtà c'è un altro punto, ed è un punto con cui lei conclude, su cui mi piacerebbe in conclusione anche a nostra volta interpellarla. Lei cita una frase bellissima di uno scrittore che tutti noi abbiamo molto amato, e che è Luca Rastello. È una frase che è contenuta in un suo testo, Dopodomani non ci sarà, ed è questa: se c'è un augurio che posso farvi è di non cadere mai nella trappola della rassegnazione e dell'accettazione, quasi sempre quella che si presenta come la vita così com'è, secondo un'espressione cara ai realisti, gente che in segreto ama la schiavitù, è una truffa. Non è mai finita, mai. C'è sempre, almeno ancora, una svolta imprevista. Sempre. Come chiude questa frase bellissima un libro sull'illusionismo?
A parte i brividi che provo ogni volta che la risento, l'esperienza delle 6 protagoniste delle mie pagine è proprio quella di non arrendersi mai al dato, al mondo così com'è, perché ciascuna di loro avrebbe dovuto accettare una condizione che era imposta dalla famiglia, dalla società, dal contesto in cui erano nate e cresciute, e nessuna di loro lo accetta. E per me l'idea che utilizzino l'illusionismo come chiave di svolta e come strumento di fuga da tutto questo era qualcosa da approfondire, e che mi ha messo in strada, mi ha portato nei luoghi calpestati da costoro e in cerca dei segni delle loro vite che sono sopravvissuti. Nessuna di loro è ancora raccontata su Wikipedia, per dire quanto sono davvero scomparse, e quindi l'idea di rievocarle, di restituire loro un megafono perché la loro voce potesse ancora risuonare oggi a distanza di così tanti anni, è stata un'impresa che ho trovato mi ha dato parecchi brividi, ecco, sì, molto vicini a quelli che ho provato risentendo Luca Rastello.
L'ultima domanda davvero, perché c'è un ascoltatore che insomma si chiede, le chiede se non sia possibile che alcune di queste persone abbiano avuto poteri reali, ma penso che il punto non sia questo, vero Mariano Tomatis? Non è di capire se la magia esiste, ma...
Io capisco l'esigenza, perché alcune di noi sono portati a cercare una risposta binaria, e quindi rispetto questo desiderio. Il mio tentativo costante in tutte le pagine è quello di provare a dire che cosa c'è al di là di questo binarismo. C'è uno spazio che può essere utilizzato, per cui spero che in qualche modo il mio libro sfidi anche un po' questo binarismo, che capisco, ma che può anche essere secondo me un po' superato, per capire che cosa c'è al di là.
E poi restituisce per l'appunto il nome e la storia a 6 donne. Questa è Incantagioni, storia di veggenti, sibille, sonnambule e altre fantasmagoriche liberazioni, che esce per Nero, ed è stato scritto, come avete compreso, da Mariano Tomatis, che io ringrazio per essere stato con noi.
Grazie, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei.